Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, nel podcast di oggi facciamo un recap di quello che è successo nella giornata di ieri, ma diamo un focus maggiore al margin debt. Allora, vabbè, nella giornata di ieri sono usciti i numeri di Nvidia, stratosferici, belli, magnifici, incredibili, però sono usciti, nonostante siano usciti super belli, la reazione è stata abbastanza tiepida. È andata bene che non sono usciti bruttarelli, perché se fossero usciti bruttarelli sarebbe stato un dramma. Quindi, in relazione a quello che vi raccontavo ieri sul sentiment di mercato, nonostante siano usciti dei numeri stratosferici che in una situazione diversa avrebbero fatto più 20, nella giornata di ieri ha fatto più 3, più 2, più mezzo, più 3, quindi poca roba, e il Nasdaq passeggia sempre lì sul supporto. Quindi sarà molto interessante vedere nella giornata di oggi, nella giornata di domani, soprattutto quella di domani, come andranno a chiudere i listini tecnologici. Questo è un po' quello che si va a vedere. L'altro elemento che vi pongo all'attenzione, perché il nostro compito è sempre quello di studiare, di cercare di capire i mercati un po' per anticipare, no? Quindi avere qualche vantaggio in più, è quello legato al margin debt. Per coloro che sono nuovi al canale, il margin debt non è altro che i soldi che gli investitori americani prendono, banalmente, semplifico molto, prendono diciamo a prestito, a leva, per fare i loro investimenti. Quindi pigliano i soldi in dollari o in un'altra valuta, si indebitano e poi vanno a comprare solitamente azionario. Quando arriva una crisi, almeno nel passato è stato così, secondo me adesso questo indicatore ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, però in passato il margin debt anticipava, cioè noi vedevamo un andamento di S&P 500, non so, come questo qua, che sale verso l'alto, e il margin debt che scende, cioè vuol dire prima gli investitori cominciano lentamente a chiudere i loro margini, la loro leva, e dopodiché viene giù l'azionario. Quindi era interessante questo indicatore, perché era un indicatore anticipatore, di media 3-6 mesi anticipava la dinamica. Invece adesso, secondo me, essendo un mercato diverso, un mercato molto più veloce, molto più rapido, vanno abbastanza a braccetto. Però c'è un elemento da prendere in considerazione, cioè il parallelismo. Noi stiamo vedendo un mercato azionario, soprattutto americano, molto debole, però vediamo che il debito sale, quindi vuol dire che qualcuno si sta continuando ad indebitare, e quindi tecnicamente vuol dire che il mercato è in una versione, quindi il mercato in termini di prezzo è in una versione risk off, ma coloro che utilizzano la leva, che sono delle persone che solitamente ne sanno, non sono in versione risk off, scusate, e quindi questo è un elemento da prendere in considerazione. Secondo elemento da prendere in considerazione, il ragionamento che dobbiamo fare è: ma questi signori in che valuta si indebitano? Sicuramente si indebitano in valute dove il tasso è più basso. Quali sono le valute dove il tasso è più basso? Abbiamo ancora lo yen, anche se ha tutti i suoi pro e i suoi contro, e dall'altra parte abbiamo il franco svizzero. Diciamo che in entrambi i casi il franco svizzero è stabile e lo yen tende a rafforzarsi. Quindi questo è un elemento che mi dà molto da riflettere, perché non riesco a capire bene da dov'è che prendono questo debito. Dubito che lo facciano in dollari americani per poi comprare le loro stesse azioni. Però l'altro elemento da prendere in considerazione è proprio questo, cioè finché noi non vediamo questo debito, quindi questa leva, scendere in maniera importante, il mercato rimane su. Certo è che se il mercato è molto su e tutti quanti sono investiti molto a leva, se arriva un movimento forte e violento, perché vi dico che ci saranno dei movimenti, se ci sono e se si verificheranno, molto rapidi ma molto intensi. Perché? Perché la leva di questi soggetti è molto elevata, e quando questi soggetti devono passare diciamo da leva 100 a leva 50 lo devono fare in 2 giorni, e quindi è possibile che ci siano quelli che definisce il mercato, che sono dei crash di mercato. Perché? Perché sono delle margin call a cui gli operatori devono sottostare. Sempre di più andiamo verso questo mercato. Questo non vuol dire che il mercato debba crollare oggi o domani, o che ci debbano essere. Vi sto raccontando, lo dico perché poi se non scende domani, ah, è sceso, no, hai detto che doveva scendere, tutte cavolate che non ho mai detto, ma tendo a precisare è attenzione alla tipologia di mercato. Una volta era un mercato più soft, più leggero, adesso essendo dominato da tecnologie diverse, quindi ci sono gli algoritmi, leve diverse, ci sono tutta una serie di strumenti molto più potenti rispetto a una volta, dalle opzioni giornaliere, a mille diavolerie che ci sono, quindi quando poi si vengono a verificare dei movimenti, nella maggior parte dei casi si verificano per una grande intensità per movimenti di natura di origine tecnica, cioè scappa di mano un prezzo che poi come conseguenza porta delle margin call su tutta un'altra serie di cose che si sono andate a costruire. Quindi attenzione a questa dinamica. Però quello che ci portiamo a casa è: i prezzi sono deboli, il debito, quindi la leva, rimane ancora molto sostenuta. Quindi queste due dinamiche sono divergenti. Però è altrettanto vero che se invece dall'altra parte i prezzi dovessero rompere, con questo margine potrebbero accelerare molto di più. Non so quale delle due soluzioni sia la migliore, cioè se in realtà quelli che hanno preso la leva fanno bene perché si salirà ancora, oppure se stanno prendendo un rischio perché sono convinti che ci sia il famoso buy on dip, per quello che vi ho fatto anche questo approfondimento, e in realtà poi risulta un dip senza buy. E quindi questo è un po' da guardare. Quindi attenzione, guardiamo quello che sta succedendo e osserviamo sempre con la nostra testa e con intelligenza.